Buonasera a tutti. Direi di cominciare la nostra catechesi questa sera. Facciamo, come siamo abituati ultimamente, a fare il credo apostolico insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. San Benedetto prega per noi. Possiamo sedere, grazie come sempre di rispondere a questi inviti di formazione, di catechesi che ci prendiamo anche in questo tempo che ci prepara al Natale, dove forse le corse sono già tante. Allora, l'altra volta abbiamo visto nella prima la figura di Tommaso che è colui che mette il dito, che si apre a questa presenza di Dio e insieme però è anche colui che scopre che Dio gli mostra la ferita e gli permette di entrare nel suo mondo. E allora ecco che si apre il dialogo che è la fede, quell'entrare nella relazione che è la ricerca alla luce di una sete spirituale che nasce nel cuore dell'uomo. Questa è la sintesi molto rapida dei primi due incontri. Questa sera entriamo invece più strettamente dentro quelli che sono i principi, le cosiddette frasi, no, del credo, per cui ogni proposizione ha un contenuto di fede. E nell'insieme le 12 proposizioni restituiscono la fede della Chiesa. Allora, questa sera lavoriamo su questo principio qui. Dio che è Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Se l'altra volta l'immagine era proprio il luogo della nostra catechesi, questa sera invece ci accompagna soltanto come sfondo, come immagini che ci permettono di capire la realtà di questo Dio come Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Questa è la Cappella Sistina, lo stile magari lo si riconosceva, è il quadro prima della creazione di Adamo. E allora ecco che partiamo da qui. Dio come questa figura grande, possente, no? La potenza viene fuori anche dallo sguardo molto duro che Michelangelo dipinge. Quella di Dio come Padre è una rivelazione completamente nuova, partiamo da qui. La tradizione biblica di Israele lo descrive sempre quando lui si presenta come il Dio dei padri di coloro che ricevono la rivelazione. Lo stesso Mosè, quando lo conosce dentro al roveto ardente, si sente dire: io sono il Dio dei tuoi padri, di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Ed ecco allora che il passaggio successivo che avviene nella rivelazione che Gesù porta all'umanità è che Dio non è soltanto Dio dei padri, come, no, l'inizio di una catena per cui il primo è agganciato a Dio e poi gli altri di conseguenza, ma l'idea proprio che Dio è radicalmente un padre. E questa rivelazione è radicale. La scopriamo, la troviamo praticamente subito in quello che è il Vangelo più antico di tutti, e non è un caso che sia quasi in cima a tutte le cose che vengono dette. Il Vangelo di Marco, proprio nei primi 10 versetti, ci consegna già la figura di Dio come padre. Marco inizia così: inizio del Vangelo di Gesù, il Cristo, figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea, tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo. Ecco la rivelazione, versetto undicesimo del Vangelo di Marco. Lui aveva fretta di dire questa realtà. «Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». Il Signore Gesù ci viene presentato nel Vangelo di Marco immediatamente come figlio, spostando a quel punto, quello che dicevo prima, il focus su chi sia il Dio che è venuto a rivelare. Non soltanto un'entità, non soltanto una realtà di potenza, Dio è Padre. E nelle parole di Giovanni c'è già anche tutto il resto del mistero. Dio è Padre non soltanto per Gesù, ma in Gesù, con il battesimo, tutti saranno parte di questa famiglia. E allora ecco che ci muoviamo da qui, no? Il fatto che in Gesù ci viene rivelata questa relazione che ciascuno di noi attraverso il battesimo ha instaurato con Dio. Non è un legame che possiamo scegliere o meno che forma abbia, possiamo scegliere o meno di vivere questa relazione. E allora ci chiediamo, no, un momento, che cosa significa questa paternità. Io ho approfondito tre principi fondamentali, poi ciascuno può, no, nella propria preghiera personale, nella propria riflessione, andare un pochino a vedere oltre. La prima cosa che sottolineerei è la paternità come una origine. Dio, in quanto padre, è un punto di partenza, è il nostro punto di partenza. È un'origine completamente altra che ha a che fare con noi pur non appartenendoci mai. Dio è quel qualcuno che ha dato il via, no, alla nostra vita, che dà il via a tutta la progettualità della nostra vita. E nella misura in cui noi abbiamo una progettualità ci leghiamo a Lui, ma dall'altra parte è Lui quello che dona il progetto. E allora ecco che significa, no, come un fiume, così lo abbiamo spiegato anche in classe con i ragazzi del catechismo. Un fiume che ha una sorgente, no, la nostra vita ha un punto di partenza. Ma al fiume non è dato poter essere la sorgente. Viene dalla sorgente, ne porta l'acqua, ha un suo cammino particolare. È sempre in grado, così come noi siamo sempre in grado, nella misura che vogliamo, di ritornare a incontrarlo. Ma la nostra direzione ha un punto di partenza e va verso un altro luogo. E allora la paternità di Dio ci dice innanzitutto che la mia vita ha un luogo da cui scaturisce non solo la vita biologica, ma tutta quella vita che ha a che fare con la mia anima. Un'origine che mi dice che non sono sradicato, che non sono perso. Un'origine che è più forte di qualunque altra origine che io posso pensare di avere o di darmi. Accanto alla paternità come origine abbiamo la paternità come relazione. Questo sì, lo si conosce decisamente di più. Con questo Dio che come padre si stende verso questo figlio, e questo figlio che sembra molto disteso, no, proprio da figlio in panciolle, che prende tutto quello che eventualmente può arrivare. In questa azione, no, in questa relazione che si innesca questo Dio che si tende verso l'uomo e che dà la sua origine, comincia una relazione tra Dio e l'uomo che va al di là di tutto quello che l'uomo può pensare, fare, dire. Dio è destinato per sempre, per sua volontà, a mettersi in questa relazione. Ha scelto Lui. E questo però interpella la nostra libertà di entrare in dialogo con Lui. Torniamo al discorso di Tommaso della prima sera. Certo, Tommaso può protendersi e mettere un dito, ma trova un Dio che ha già aperto la veste, che mostra la ferita, perché Tommaso possa entrare nel mistero di Dio. La relazione con Dio non è qualche cosa che dipende dalla nostra capacità o dalla nostra abilità. È un'apertura di realtà. Noi viviamo dentro questa relazione. E questo però appunto diventa il contatto con quella che è la nostra volontà di entrare in relazione con Lui. Perché come ogni relazione non basta che uno bussi alla porta, ci vuole anche che qualcuno dall'altra parte apra e che decida di mettersi in quel dialogo. E allora ecco che l'uomo, secondo il gesto che descrive Michelangelo, inizia ad esistere dalla mente di Dio. È una sua realtà, qualcosa che lui ha voluto, eppure l'uomo sceglie. C'è una particolarità molto tecnica, ma è una curiosità aneddotica che può fare così riflettere su quello che è il dipinto di Michelangelo. Dopo anni e anni di studio sul cervello, sulla forma del cervello, si è visto che la sezione trasversale del cervello, quindi il profilo, ha la stessa identica forma del mantello in cui Dio è avvolto nel momento della creazione. Un uomo che esce dalla mente di Dio è un venire fuori dalla mente di Dio di qualche cosa di completamente altro, di unico, di valore. Ecco la forza, no, dell'avere Dio come origine e la forza del poter essere in relazione con Lui. Questo significa Dio che si presenta come Padre. E il terzo elemento che abbiamo accanto al discorso di origine e di relazione è la questione dell'affetto. Questo Dio che è potenza, che è origine, no? Quasi distaccato, per cui il fatto che sia la sorgente, non il fiume, lui che decide le regole del gioco, che ci mette dentro una relazione, magari anche se noi non lo desideriamo, può portarci a pensare che sia un Dio che è il padre, in qualche maniera, un po' padrone, mettiamola così. Masaccio, che è il pittore di questo affresco, ci restituisce invece un Dio che prende parte nella sua misura e nel suo modo tutto particolare alla vita dell'umanità. Per cui non è semplicemente il figlio che, no, viene buttato nel mondo con il suo progetto e deve cavarsela, ma Dio è sempre costantemente lì a sorreggere la croce del figlio, così come si rende partecipe di tutte quelle che sono le croci dei suoi figli. Ecco allora che il tema della paternità ci consegna queste tre grandi immagini. Sappiamo che abbiamo un'origine che ci, no, restituisce una radice profonda, che va al di là di quella dei nostri anni, anche al di là di quelli che sono i nostri affetti di famiglia, una origine che ci porta dall'eternità, una paternità che è di relazione. Non siamo mai in una solitudine assoluta, c'è sempre l'accompagnamento di quella mano che da una parte si offre, ma dall'altra parte attende. E quindi la questione della nostra libertà. Terzo, quella paternità che è affetto. Non siamo mai soli, abbiamo una radice profonda, abbiamo qualcuno che costantemente ha cura di noi, che secondo l'immagine di Masaccio dimezza il carico della croce. Forse a volte dovremmo un po' pensare, no? Anche in mezzo alle croci più spinose della nostra vita, che se il Padre è lì che la tiene anche un po' con noi, sarebbe molto più pesante se lui non ci fosse. Questa è l'importanza dello scoprire la presenza di una paternità che non è solo la parola padre che diciamo nel credo, ma dentro porta questa profondità. La mia radice, la mia origine, la relazione, la compagnia di Dio, l'affetto, il suo sostegno. Ma il credo ci porta a dire: credo in Dio Padre onnipotente. E la questione della onnipotenza di Dio, ritorniamo, no, su questo dipinto gigante e forte che Michelangelo ci dà di Dio come Padre, ci pone davanti alla questione della forza di Dio. L'onnipotenza va spiegata così, ed è un concetto molto tecnico. In Dio volere e potere coincidono. In Dio tutto quello che è pensato e voluto esiste. Diversamente non potrebbe essere Lui Dio. Allora ecco che dentro la onnipotenza abbiamo la frase molto semplice che ciò che Lui vuole esiste e ciò che Lui non vuole non esiste. Finiremmo, no, il nostro sillogismo con: quindi ciò che esiste è voluto da Lui. Questo significa che anche io che esisto sono voluto. Anche il mondo nel quale esistiamo è voluto. Tutto ciò che nella vita quotidiana, no, ci capita, accade, è presente, è parte di una volontà. Perché se Lui non volesse non sarebbe. E se c'è è perché Lui l'ha voluta. Io, il mondo, il bene, anche il male. L'onnipotenza di Dio ci mette davanti alla questione proibitiva di spiegare la presenza del male. Ci sono filosofi nel nostro secolo che hanno cercato di capire il tema. In particolare c'è un filosofo proprio ebreo che dopo l'Olocausto ha cercato di dare una spiegazione del perché il popolo si fosse trovato dentro quello a cui si è trovato. E questo filosofo, Levinas si chiama, arriva alla conclusione che non può essere onnipotente. Perché l'esperienza del male, lo sappiamo, è un'esperienza che ci costringe a fare i conti con il disordine. Come può esistere qualcosa di disordinato dentro al quadro dove il progettista è uno che conosce ogni ingranaggio, ogni meccanismo, ogni virgola, ogni granello di polvere che si infila anche dentro l'ingranaggio? E allora ecco che la questione è capire se sofferenza e disordine sono a tutti gli effetti parte della volontà di Dio oppure se sono qualcosa d'altro. E qui dentro entriamo dentro la spiegazione più complessa, per quanto rapida e indolore, che è la questione della libertà dell'uomo. La Bibbia, lo sappiamo, no? Per quello che riguarda il discorso della presenza del male nel mondo, ci restituisce il gesto con cui Adamo e Eva disobbediscono a Dio. Dentro a questo discorso ci sta quindi l'imprevedibile pretesa dell'uomo, questa è la libertà, di poter scegliere le regole del gioco. Adamo e Eva decidono che il gioco che Dio ha preparato per loro non è quello che loro vogliono e scelgono di giocare un gioco differente, con la necessaria conseguenza che, non essendo loro a conoscenza, in grado di comprendere la complessità del gioco, quello che fanno è creare disordine. Ora, dentro il discorso di Adamo e Eva, ci sta tranquillamente tutta l'esperienza della nostra libertà. Una libertà che chiede di affermarsi, di spiegarsi, no? Perché è la nostra identità più profonda. Torniamo alla questione della mia libertà con cui mi metto in rapporto con Dio o meno. Non è quindi qualcosa, no, un errore di programmazione. Ma dall'altra parte la libertà diventa il luogo con cui io prevarico, non conoscendo le conseguenze, quelle che sono le regole del gioco stesso. E sofferenza e male diventano l'esperienza di un disordine che, accumulandosi, colpisce qua e là le persone. Questo ci porta ovviamente dentro la questione della potenza di Dio nell'eliminare tutte queste conseguenze del disordine, la possibilità di Dio di intervenire in modo che non ci sia tutto quello che c'è. Ma ci mette anche davanti alla questione del che cosa ha più valore. Se la libertà dell'uomo che nella sua possibilità positiva costruisce, o se invece la schiavitù dell'uomo che a quel punto nella sua ignoranza evita di distruggere. E per quanto indubbiamente davanti a tanto male venga il desiderio di dire no, però sarebbe meglio non avere la capacità di distruzione, sacrificando così la libertà, è poi vero che la libertà è un originario che grida più forte e quindi liberi vogliamo esserlo. E allora ecco che dentro l'onnipotenza di Dio si gioca la questione della nostra possibilità di crescere ed educarci a usare la nostra libertà come figli. Torniamo dentro al discorso di Dio come padre. La seconda parte della frase dedicata al padre: credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra. Siamo necessariamente chiamati a prendere in considerazione i primi capitoli della Genesi, sapete, da 1 a 3, ci parlano di tutta quella che è la creazione e le origini dell'umanità. Ecco allora che si tratta di guardare con intelligenza e comprensione a quello che la Bibbia ci insegna, ma non si può neanche costringere la Bibbia a essere un trattato di fisica, astrofisica, biologia. Questa è la grande resa che il nostro cervello deve accettare di fare, perché fa paura. Perché in qualche maniera significa che esistono delle voci che dicono qualche cosa su qualcosa che normalmente è nostro. È qualcuno che entra in casa e ci insegna la ricetta che noi sappiamo fare meglio. A un certo punto della storia dell'umanità si è posto il problema del rapporto tra fede e scienza. La necessità di capire se i due ambiti sono in opposizione oppure se c'è margine di dialogo. Si tratta di capire, per farla molto semplice, se la fisica ha qualcosa da dire sulla realtà e se la biologia ha qualcosa da dire sulla realtà. Anche quando va a toccare qualcosa di così profondo come l'azione di Dio sull'universo. E allora ecco che la questione si gioca su due grandi ambiti: la questione dell'origine dell'universo e quindi tutta la tematica del Big Bang, e dall'altra parte la questione dell'origine dell'uomo e quindi tutto l'evoluzionismo, il darwinismo e la teoria sull'evoluzione delle specie. Allora ecco che lì dentro ci si sono giocate tante cose, abbiamo avuto a che fare con pensieri che andavano in una contrapposizione, per cui da qui in poi non c'è più bisogno di Dio. Dall'altra parte, gridando all'eretico, si è cercato di eliminare qualunque tentativo di utilizzare l'intelligenza per capire i contenuti della natura, che fino al giorno prima si era detto essere il luogo dove Dio si manifestava con le sue leggi, e poi no, Dio non usa quelle leggi. E allora ecco che la questione ci mette davanti alla comprensione profonda, non facciamo un trattato scientifico per mia incompetenza e poi perché non credo che sia l'orario e l'ambito, però la questione della creazione, così come il credo ci chiede di prenderla in mano, deve essere portata avanti nella comprensione di quelle che sono le acquisizioni della scienza moderna. Esiste la gravità, esiste il moto, esistono i campi di forza, esistono le leggi della dinamica e della termodinamica e tutto il resto. Esistono i quanti, esistono i quark, esiste tutto quello che ha a che fare con la quantistica, la meccanica e tutto il resto. E allora però che cosa rimane? Qual è lo spazio della creazione? La questione per quanto riguarda la nostra intelligenza e la nostra fede si gioca su una questione fondamentale. In fondo le diverse tesi, sia quelle legate all'origine dell'universo col Big Bang, l'esplosione cosmica, sia il darwinismo, si basano su due principi fondamentali. Da una parte l'idea che ci sia un disordine che in maniera quasi casuale ci restituisce un ordine, secondo una possibilità di probabilità infinitesime ed infinitesimi, e dall'altra parte l'idea di un essere umano che si sviluppa e che ha origine da una concatenazione biologica che poi dà come risultanza un quel tipo di individuo. Che cosa succede se accanto a questo mettiamo l'uomo in relazione con Dio? Di fatto siamo chiamati a pensare che il Big Bang, nel suo essere quello che è stato, cioè un'esplosione dettata dalla concentrazione di infinita gravità e infinita materia, possa essere il luogo con cui Dio, per amore, ha deciso che dovesse iniziare ad esistere qualcosa che prima non c'era. Non si tratta di eliminare la validità del Big Bang, non si tratta di eliminare l'idea di una creazione. Si tratta di eliminare l'idea che ci sia contrapposizione tra le due tesi. Ma se quell'origine, quella concentrazione di massa che dà origine al Big Bang è stata voluta perché poi dentro l'universo intero potesse esserci un ordine, perché dentro l'universo potessero reggere delle costanti che permettono la vita, allora forse ci si può mettere in una prospettiva in cui Dio è anche più grande di quello che ci descrivono i primi capitoli della Genesi. Tanto grande da aver stabilito le leggi con cui la stessa Genesi poi dice che funziona il mondo. E così pure la questione del darwinismo ci mette davanti alla questione di una intelligenza che, anziché essere il punto più alto della natura umana, risulta essere lo strumento di morte della natura umana. Sapete che, per quanto riguarda le tesi biologiche di Darwin, abbiamo a che fare col discorso della selezione naturale, per cui ogni singola specie, per capacità di adattamento o per qualche qualità, è capace di sopravvivere all'ambiente e di promuovere se stessa. In questo senso l'essere umano, così come lo conosciamo, è quello che ha applicato meglio le sue tecniche di selezione ed è riuscito a prevalere. In questo senso Darwin non ha paura, nei suoi testi dell'origine delle specie, dell'origine dell'uomo, di fare riferimento alla intelligenza dell'uomo come allo strumento con cui lui si è guadagnato la selezione naturale e quindi la possibilità di utilizzare la propria intelligenza per decidere della sorte degli altri, rendendo in questo senso l'intelligenza soltanto lo strumento di prevaricazione. Anche qui siamo chiamati a vedere se l'intelligenza, posta in rapporto a quello che è il disegno di Dio, possa consegnarci qualche cosa di più. Sono diverse le tesi che sono state progressivamente portate avanti, in modo particolare nella seconda metà del Novecento, proprio per riflettere su evoluzione dell'uomo, evoluzione delle specie, l'origine cosmica dell'universo e tutto il resto, è entrato, poi c'è chi lo respinge, chi ci studia su perché lo incuriosisce, ha preso piede la tesi del principio antropico, che non è tanto l'idea che l'uomo sia al centro dell'universo, quanto che tutta quanta la realtà abbia un suo positivo finalismo, per cui le cose evolvono e si sviluppano in modo che l'intelligenza dell'uomo possa capire sempre di più, scoprire sempre di più la realtà e quindi entrare dentro la realtà con una comprensione maggiore e quindi poi con una sapienza nuova. Ecco allora che, per concludere, se da una parte il discorso del credere in Dio Padre Onnipotente ha molto a che fare con quello che è la nostra relazione, letteralmente il nostro modo spirituale di rimanere sulla terra, dall'altra parte invece il riflettere su Dio come creatore ci permette di entrare ad un livello, secondo me, molto interessante in quello che è il dialogo con la realtà, col mondo che abbiamo intorno. Perché quando Dio è creatore del cielo e della terra, oltre a riconoscere la sua presenza dentro le cose del mondo, diventa anche immensamente bello poter pensare che la legge di gravitazione universale faccia parte di un suo aver pensato la realtà in modo che noi potessimo, attraverso quella stessa costante, poter iniziare a vivere e a creare un aeroplano, a progettare cose sempre più grandi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.